MDP è il podcast del presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale.
Oggi abbiamo il privilegio di avere una ospite di eccezione, la professoressa Francesca Bria, economista e tecnologa dell'informazione, docente universitaria in Gran Bretagna alla University College of London, un curriculum internazionale di assoluto prestigio, oltre ovviamente alla presidenza del Fondo Nazionale per l'Innovazione di CTP Venture Capital qui in Italia e al CDA della RAI. Francesca Bria è stata consulente per le Nazioni Unite, attualmente è consulente della Commissione Europea nel Board of European Innovation Council, è stata assessora all'innovazione digitale della città di Barcellona e diciamo promotrice dell'iniziativa Eurostack, una strategia per la sovranità tecnologica europea. Francesca da qualche mese ci ha fatto lo straordinario regalo di accettare la presidenza di Arter, l'azienda in house della regione Emilia-Romagna per l'innovazione, la ricerca e il rapporto con tutto l'ecosistema regionale. Francesca, è da qualche mese che lavori qui con noi in regione, con il tuo curriculum internazionale. Cosa ci dici dell'Emilia-Romagna? Come hai percepito la nostra regione?
Innanzitutto un piacere fare questa chiacchierata e io credo che l'Emilia-Romagna abbia la capacità innanzitutto di fare sistema e quindi di muoversi insieme verso un'unica direzione, la tradizione cooperativa coniugata con la competitività e anche le sfide del presente, la sostenibilità, la capacità di continuare a fare ricerca di frontiera ma anche di avere un manifatturiero che continua ad esportare. E io credo alla lungimiranza di aver investito in quelle che sono le infrastrutture critiche del presente e del futuro, perché l'Emilia-Romagna ha compreso che investire nelle infrastrutture di calcolo, nell'intelligenza artificiale, nella gestione dei dati è la base per la nuova competitività. Una competitività che chiaramente si deve allineare con cooperazione, inclusione e sostenibilità. Una delle cose su cui forse possiamo discutere un po' insieme, su cui si fa un po' fatica, è che ovviamente in questa fase un po' difficile dell'economia globale, l'Emilia-Romagna ha un tessuto che rimane competitivo, rimane innovativo e che però deve saper cogliere l'opportunità dell'innovazione. Quindi abbiamo un 8% di piccole e medie imprese che riescono ad avvicinarsi alla potenza di calcolo e usare le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, e credo che lì si possa fare molto di più per rendere più competitivi ma anche più giusto il modello industriale del presente e del futuro. Quindi ti chiedo come si può fare, avendo appunto l'Emilia-Romagna dei settori trainanti, la manifattura avanzata, l'agri-food, la logistica, la ceramica, il packaging, eccetera, eccetera, mi dirai te. Però, insomma, che cosa si può fare ancora di più per continuare ad innovare, ma verso anche il futuro?
Sì, siamo in una fase di transizione e anche molto diversificata. Nel mio giro quotidiano dentro il sistema delle imprese della nostra regione si vedono applicazioni molto diverse e anche fasi di avanzamento molto diversificate, a volte anche a distanza di poche centinaia di metri dentro una zona artigianale o industriale. Abbiamo alcune fasi del settore del ciclo produttivo che già oggi vedono un'implementazione molto diffusa dell'intelligenza artificiale, in particolare diciamo nei top player del nostro sistema industriale. Ad esempio, un ambito nel quale in questi anni si sono fatti passi in avanti da gigante, anche utilizzando le nostre infrastrutture, quelle presenti in Regione Emilia-Romagna, è quello del controllo di qualità. Che sia la ceramica, che sia la meccanica di alta precisione, che sia diciamo anche la chimica dei materiali e diciamo i prodotti altamente innovativi in carbonio. Oggi noi che produciamo prodotti innovativi, ma produciamo anche le macchine che realizzano o impacchettano prodotti innovativi, e il mix di meccanica, elettronica, ottica ha portato tante fasi a diventare completamente gestite dall'intelligenza artificiale. Penso, come dicevo, il controllo di qualità su una lastra ceramica o sui prodotti agroalimentari, ma vale ovviamente anche per l'etichettatura, tutto il sistema digitalizzato che consente il controllo di qualità. E oggi sappiamo che chi compra Made in Italy nel mondo si aspetta un prodotto non difettoso, un prodotto altamente performante, e quindi in termini di reputation aver fatto un salto di qualità in questo settore è stato decisivo. Dall'altra parte abbiamo delle criticità. lacuna la evidenziavi molto bene. Il nostro è un sistema produttivo particolare, ci sono pochi brand famosi in tutto il pianeta, ma dietro a ciascuno di questi brand c'è un ecosistema di piccole e medie imprese che sono altrettanto innovative, realizzano magari un'unica componente, un unico prodotto, ma sono i migliori del mondo a realizzare quel prodotto. E il cambio generazionale e l'aumento di competitività legata anche all'applicazione dell'intelligenza artificiale per queste imprese, diciamo, sta rappresentando un problema serio. E quindi il nostro impegno è anche quello di trasferire questo, diciamo, approccio e questo tasso di innovazione anche al tessuto delle piccole e medie imprese, e in alcuni casi anche una relazione completamente nuova in Emilia-Romagna col mondo degli investimenti del capitale. Questo, diciamo, nelle tue esperienze ci interessa molto, ci speriamo che tu ce lo possa portare. Oggi noi rischiamo di produrre innovazione nei nostri centri di ricerca, con le nostre università, e di non avere un sistema di finanziamenti e di capitali in grado di trattenere questi investimenti qui. E quindi anche su questo vorremmo mettere in campo un'iniziativa regionale forte, perché l'innovazione che nasce dentro le imprese, ma anche quella che nasce fuori dal sistema delle imprese, si sviluppi e cresca qui in Emilia-Romagna. In questo senso, come ti dicevo, ci piacerebbe vedere il tuo punto di vista. Allora, noi stiamo lavorando una strategia 2025-2035 che abbiamo chiamato Apply AI. Quindi siamo molto molto focalizzati sull'applicazione. Questo forse è uno dei luoghi per noi più interessanti a livello globale per le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Ecco, rispetto al modello americano, al modello cinese, qual è secondo te la strada europea che dobbiamo perseguire da questo punto di vista?
Io credo che la differenza fra il modello americano e quello cinese sia una scelta di campo precisa dell'Europa. Gli Stati Uniti stanno costruendo un'intelligenza artificiale in mano a pochissime imprese, aziende private gigantesche che hanno una logica particolare, che è quella della massimizzazione del profitto. Siamo di fronte a investimenti di 3 trilioni di dollari in infrastrutture AI, e chiaramente anche con un modello più speculativo, più finanziario, in cui si scommette che questa tecnologia a breve farà dei grossi ritorni per pochissime aziende. Quindi direi il modello big tech. Invece in Cina è lo Stato che decide, e con l'obiettivo del controllo, però la Cina ha la capacità di mettere in campo una strategia industriale pervasiva su larga scala, in cui l'intelligenza artificiale adesso è applicata a tutti i settori strategici, con lo Stato che coordina e mobilita il mercato, quindi con una fortissima capacità, e anche su scala globale, perché con i paesi del Global South, quindi la Cina scommette su un'intelligenza artificiale coordinata e controllata dallo Stato, quindi big tech da una parte e big state dall'altra. La via europea, io direi, è una terza via fra il modello, fra i due imperi digitali, quello americano e quello cinese. È più difficile, però deve essere la nostra propria, che vuol dire innanzitutto una cosa semplice, ovvero che la tecnologia deve servire la società e non il contrario, e che non rincorriamo ad esempio i grossi modelli generalisti americani, costruiamo ad esempio modelli di intelligenza artificiale che sono più piccoli, più specializzati e più settoriali. Ad esempio, proprio nella nostra conversazione, per il packaging, per la diagnostica, per l'agricoltura di precisione, che sono più utili, più efficienti, anche più sostenibili, perché queste sono infrastrutture che consumano tantissime risorse, materie critiche, energia, acqua. E poi con i dati gestiti democraticamente, con l'energia pulita, i lavoratori al centro, perché questo sarà il grosso tema del futuro, ovvero abbiamo una tecnologia e un'intelligenza artificiale che aumenta la capacità delle persone e la produttività, o che sostituisce il lavoro. Sarà uno dei grossi dibattiti in cui credo l'Europa debba dare una risposta chiara, che è quella di mettere al centro il lavoro e il lavoro di qualità. E quindi direi che il vantaggio competitivo europeo non è né la scala e né la velocità, ma è la capacità di saper coniugare i vari elementi, quindi la forza industriale, dove siamo forti a livello industriale, la sostenibilità e i diritti, no? I diritti, quindi fare in modo che si crei una fiducia, cioè che il modello di intelligenza artificiale è in linea con quelli che sono i valori, con quella che è la democrazia liberale in Europa. E poi devo dire che il medico, l'imprenditore, il cittadino, le comunità, le città, i territori devono sentirsi partecipi di questa trasformazione. E quindi magari a volte le democrazie sono più lente, però si decide insieme, si partecipa a trasformare la nostra società e l'economia, perché io credo sia importante capire questo. L'intelligenza artificiale e l'infrastruttura tecnologica oggi è veramente l'infrastruttura portante dell'economia e dello Stato moderno. Quindi se vogliamo trasformarlo, io credo che sia obbligo dell'Europa difendere la democrazia e difendere un modello sociale che riesce appunto a coniugare la nostra tradizione con cooperativa, sostenibile e democratica, con un futuro che è quello appunto di introdurre questa tecnologia per modernizzare sia l'economia che la società. Michele, dicevamo che l'Emilia-Romagna ha delle filiere di qualità, ha dei settori trainanti, infatti la strategia Apply AI della Regione Emilia-Romagna partirà da questi settori: la manifattura avanzata, la sanità pubblica efficiente, l'agroalimentare, l'automotive che diventa sempre più elettrico e connesso, la ceramica, la logistica, eccetera. Ma se vogliamo parlare di un caso concreto, un'impresa, un ospedale, un distretto dove già vediamo quello che funziona e dove vogliamo vedere come sperimentare nei prossimi anni, focalizzandoci su quelle che sono le priorità della Regione Emilia-Romagna e sicuramente la sanità pubblica che funziona in maniera universalistica per tutti i cittadini e moderna, è una delle tue priorità, una delle priorità della Regione. E ci puoi fare un esempio su come si sta lavorando, anche poi proprio scommettendo su una gestione dei dati efficiente, efficace, e sull'introduzione di intelligenza artificiale per migliorare la prestazione del servizio sanitario?
Sì, prima parlavamo di quello che stanno facendo e di come vogliamo aiutare il sistema delle imprese a investire e andare in questa direzione, ma ovviamente anche la pubblica amministrazione ha una missione importantissima e forse anche delle opportunità veramente storiche. In particolare la Regione Emilia-Romagna, dentro la sua strategia complessiva, ha nella sanità il tratto di gestione diretta più forte, e su questo le nostre aziende stanno già lavorando tantissimo, però stiamo cercando di mettere tutto, diciamo, dentro una strategia complessiva. Ti faccio un esempio a cui teniamo molto perché è stato un progetto sperimentale, è nato a Modena, peraltro anche in collaborazione col terzo settore, che sta rivoluzionando il sistema con cui vengono fatte le mammografie al seno. Perché sappiamo quanto nella diagnostica per immagini la capacità di saper identificare in anticipo microlesioni possa cambiare radicalmente la prospettiva di cura e di vita degli uomini, in questo caso delle donne, e sappiamo anche quanto il lavoro sia della professionalità dei medici che dell'evoluzione tecnologica abbia cambiato radicalmente la risposta e anche la vita di milioni e milioni di persone. In questo senso, con l'intelligenza artificiale stiamo mappando a ritroso le mammografie, circa 20.000 mammografie, e con la capacità di andare a migliorare e implementare addirittura il software che sviluppa questa tecnologia. Questo ci permetterà di essere molto più capaci appunto di identificare problemi e saper dare appunto un supporto anche ai medici, quindi è un empowerment anche dei professionisti. Questo è un esempio di come l'intelligenza artificiale può essere applicata su larga scala in tutto il sistema sanitario, ci aiuta a ridurre i costi, a renderli più appropriati, quindi essere in grado anche di misurare meglio la nostra capacità di rispondere, aiuta i professionisti e quindi potenzia la capacità dei professionisti, che spesso sono giovani e sono, diciamo, assolutamente da un lato proiettati verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma dall'altra parte hanno bisogno di recuperare anche di questo tipo di empowerment. Vogliamo lavorare anche sui cittadini, perché anche oggi per un cittadino districarsi dentro al sistema sanitario non sempre facile, e l'intelligenza artificiale può essere un enorme strumento anche per i cittadini, per poter capire quali sono da un lato i comportamenti corretti da adottare, quindi la prevenzione, dall'altra appunto dove poter trovare le risposte. Altro settore rilevante ovviamente quello della ricerca, che tutta la ricerca biomedica utilizza già oggi in maniera molto significativa l'intelligenza artificiale. È chiaro però che tutto questo si scontra da un lato con aspetti giuridico-normativi, e quindi abbiamo la necessità di un'evoluzione nella gestione del dato da un punto di vista del diritto, ma anche su un tema di fiducia dei cittadini, che spesso ovviamente sono preoccupati dell'uso che può essere fatto delle loro informazioni e della sicurezza della gestione delle informazioni. Io so che tu hai, diciamo, lavorato tanto sul tema delle data cooperatives, che lavorano proprio e, diciamo, si fondano sulla credibilità e anche sulla sicurezza del dato. In questo senso, qual è la sfida? Quali sono, diciamo, gli strumenti che oggi abbiamo anche per, diciamo, rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario, ma in particolare anche nella gestione dei loro dati?
Sì, innanzitutto la sfida è una bellissima sfida, molto ambiziosa, ovvero quella di creare in Emilia-Romagna la prima cooperativa sanitaria dei dati d'Europa, farlo entro il 2027 con l'EPIDA, con le ASL e quindi fare in modo appunto di avere una governance dei dati che sia condivisa e che abbia al centro la fiducia e che però riesca appunto a migliorare il servizio, perché io credo, e quando lavoravo anche come assessore a Barcellona, parlandone con la sindaca, lei mi diceva sempre: ma noi se facciamo miglioramenti sui dati o se creiamo una città intelligente dobbiamo essere in grado di spiegarla a mia mamma, al cittadino, non solo ai ricercatori, ai tecnologi, dobbiamo fare qualcosa che abbia un impatto sulla vita delle persone. E io credo che questo si faccia migliorando il servizio, perché i cittadini devono vedere che quello che noi facciamo sui dati, l'introduzione di tecnologie, abbia poi un risultato che sia più accessibilità e servizi migliori. Però il punto politico è questo: secondo noi i dati devono restare dei cittadini emiliano-romagnoli che li condividono. I cittadini possono decidere quali dati tenere privati e quindi noi gli forniamo le tecnologie giuste per rendere privati i dati, quindi per mantenere la propria privacy, e poi con chi condividerli e a quali fini. Quindi i dati non vengono venduti, non escono dall'Europa e generano valore per chi li ha conferiti, che è la questione fondamentale. È il modello cooperativo tradizionale, classico dell'Emilia-Romagna, applicato al XXI secolo. E io credo che sia veramente molto emiliano-romagnolo, quindi ritengo che l'Emilia-Romagna può diventare pioniera da questo punto di vista in un settore che è critico per tutti i cittadini: rendere la sanità più accessibile, più efficiente e migliore. Ed è quello esattamente che l'Europa sta cercando adesso, quindi lo sperimentiamo qua per poi scalarlo e renderlo anche patrimonio comune per tutte le altre regioni e territori che vorranno applicarlo.
Allora, una delle cose che mi interessa molto capire dal tuo punto di vista, che osservi in questo momento l'evoluzione sia con uno sguardo internazionale, sia ora anche con uno sguardo regionale, quindi con, diciamo, dentro al sistema Emilia-Romagna, dentro, diciamo, al lavoro e agli strumenti di una regione. Allora, l'Unione Europea è nata dal basso, l'Unione Europea è l'Unione Europea dei territori, delle città, delle regioni. Oggi questo modello è un modello che qualcuno cerca di mettere in crisi. Assistiamo, diciamo, a un rafforzarsi anche in Europa dei nazionalismi, diciamo, e delle strategie paese per paese. Ecco, in questo senso, qual è il contributo che può venire dal basso? Una regione, le città, come possono evitare che, diciamo, la strategia sia scritta solo a Bruxelles o a Roma? Poco mi importa se solo a Bruxelles o solo a Roma.
No, questa è una domanda molto importante. Io all'inizio ho detto questo, che l'Europa ha un dovere storico, che è quello di non rimanere una pedina fra i due grossi imperi, quello americano e quello cinese. E per fare questo, ovviamente, l'Europa deve completare il progetto europeo, che è un progetto sì di mercato unico, ma anche e soprattutto un progetto politico, e quindi avere un'unione forte che sia in grado di reagire alle sfide anche con una dimensione geopolitica importante, perché l'abbiamo detto prima, siamo di fronte ad un momento in cui questi mercati non sono neutrali, c'è una guerra commerciale, c'è una crisi energetica, c'è una nuova disputa sulla supremazia tecnologica fra Stati Uniti e Cina, con la militarizzazione delle catene di approvvigionamento e anche un riarmo importante. Quindi queste sono sfide che è un mondo che cambia, è una rottura, come disse, no, Mark Carney a Davos, e quindi l'Europa deve essere all'altezza di dare una risposta europea. E, come dicevamo, siamo in un momento storico estremamente di cambiamento, ma difficile, in cui ovviamente se si afferma la paura invece che la prospettiva di vedere il futuro in una, partendo appunto dalla fiducia, dalle persone, dalla sostenibilità, avere questa idea di futuro per le persone è fondamentale se non vogliamo che si affermino i populismi di destra, i nazionalismi, come dicevi anche te. Però ovviamente le guerre commerciali, i dazi, la crisi energetica sono concrete anche per le nostre imprese. E tornando sul tema dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale, ad esempio queste grosse infrastrutture di calcolo, che sono sempre più potenti e sempre più, che consumano sempre più elettricità, acqua, materie prime, laddove l'Europa ha molto bisogno di catene di approvvigionamento che sono sempre più frammentate, e potrebbe creare dei grossi problemi alla competitività del sistema sia regionale che nazionale. Quindi come teniamo insieme la promessa di una intelligenza artificiale industriale europea, cioè propria, che si allinea anche ai nostri valori, alla nostra democrazia, con il vincolo dei costi energetici e con la transizione ecologica, che poi un territorio come l'Emilia Romagna, no, con insomma, gli eventi climatici, il territorio così fragile, eccetera, è proprio lo ha al centro di quella che è una nuova politica industriale.
Oggi quasi tutta la capacità, ad esempio, di data center e di installazione di supercomputer è nel centro nord. Mentre oggi il grande, diciamo, la grande disponibilità di energia rinnovabile, di energia pulita, è al centro-sud, che ora sta mostrando anche forte criticità rispetto a queste installazioni, perché ne paga il prezzo, fra virgolette, da un punto di vista paesaggistico, ma non ne ha i ritorni da un punto di vista occupazionale o da un punto di vista economico. E quindi anche lì serve una strategia paese. Perché oggi la parte d'Europa che è in grado di dare una risposta forte da un punto di vista energetico è la zona euromediterranea, che sia in termini di relazioni con l'Africa, che in termini di ventosità, di clima, può avere una resa sulle rinnovabili molto molto elevata, e oggi tanta parte del fabbisogno energetico invece è in Europa centrale, Nord Italia, Germania. E quindi in questo senso proprio ci legge anche questa, diciamo, dinamica, ci consente di leggere quanto serva una strategia europea, perché l'Italia può essere una grande opportunità per tutta Europa, anche in termini di produzione di energia pulita, in termini di sostenibilità energetica, però ne deve avere anche i benefici. Bene, abbiamo toccato, Francesca, tantissimi argomenti, forse, diciamo, non so così, come dire, a volte il principale difetto di una politica pubblica è non accettare la misurazione, non farsi mai misurare per non... Ecco, se tu dovessi dire, siamo nel 2035, abbiamo sviluppato questa strategia e abbiamo cercato di mettere in pratica anche un po' le cose che ci siamo detti oggi, da cosa capiremo se ha funzionato? Qual è l'elemento che può misurare se questa strategia ha prodotto risultati?
Ma innanzitutto mi è piaciuto molto questa cosa che hai detto sul corridoio euro-mediterraneo dell'innovazione. Non è proprio una risposta alla tua domanda, ma credo veramente che sia una questione importantissima, cioè come i paesi del sud Europa, che appunto guardano all'Africa, che sono più vicini al Medio Oriente, che hanno grossa ora capacità sia di talento, quindi di formare persone giovani, ma anche insomma di energia pulita, capacità anche di guardare al futuro, di innovare, eccetera, possono essere un motore dell'Europa del futuro e dell'innovazione, e non solo, no, guardare un po' alle questioni critiche invece di essere frontiera. E quindi questa è una bella sfida su cui dobbiamo lavorare, secondo me, insieme al Portogallo, alla Spagna, alla Grecia, guardando al Latin America, guardando all'Africa, quindi avere proprio una forza importante che viene dal sud Europa, dal Mediterraneo. E invece, secondo me, ci sono due temi su cui noi misureremo se siamo riusciti a applicare questa visione qui in Emilia Romagna. Il primo è quello di cui parlavi anche te all'inizio, che è quello del talento dei giovani, no? Io credo che quando guardiamo i dati in Europa oggi ce ne sono due che attirano l'attenzione. Molti dei ricercatori, i più bravi scienziati al mondo che lavorano su intelligenza artificiale, sono europei, però lavorano per le grosse big tech americane. Veramente i maggiori modelli sono stati creati da scienziati e ricercatori europei che poi sono dovuti andare negli Stati Uniti perché lì avevano gli investimenti e le opportunità. Il 30% degli investimenti pubblici che stiamo facendo in startup e scale up, e poi il 30% di queste imprese vengono comprate da grossi fondi americani o dalle big tech straniere. E quindi abbiamo questo problema di dire dove, no, il talento, riusciamo a far tornare il nostro talento qui in Europa e a dargli lo stimolo, gli investimenti, le infrastrutture, ma anche le infrastrutture sociali, banalmente l'alloggio, la casa, una vita, gli stipendi, e fare in modo che veramente si punti sul talento e sulla ricerca. Ecco, io credo che lo misureremo su questi. Quanti ricercatori oggi, invece di andare a San Francisco, a Pechino, piuttosto che in altri posti del mondo, decideranno di venire qui in Emilia-Romagna grazie a quello che stiamo mettendo in campo per sviluppare questo nuovo modello industriale. Quindi, a mio avviso, misureremo su... Oggi guardiamo il telefonino, no? Ed è tutto tecnologia americana, utilizziamo tutti i prodotti dal cloud alle app, ai modelli di intelligenza artificiale, l'80% della tecnologia che utilizziamo è importata. Io credo che nel futuro abbiamo bisogno di successi europei, di tecnologia europea che verrà proprio dai nostri talenti, dai giovani, dalle start-up, dai centri di ricerca, che ora appunto sia nel biotech che nella tecnologia medica, nello spazio, nel quantum, nell'intelligenza artificiale, stanno creando quello che è appunto i campioni europei del futuro, e spero che riusciremo a farlo qua in Emilia-Romagna.
Bene, è un privilegio continuare a lavorare insieme. Grazie per questa bella chiacchierata e viva l'Emilia-Romagna.
Grazie a te, viva l'Emilia-Romagna.
MDP è il podcast del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. È realizzato dall'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna.